Presente, futuro. Present continuous.
What's it all about, boy? Elucidate!
What's this all about, huh?
Uno speciale dedicato alla prima edizione del Festival dell'Arte Contemporanea. 3 giorni di incontri per parlare di contemporaneo, sistema dell'arte e prospettive.
Yes, that's right. Oh, yes, sir. Oh, 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 oh. Yes, sir.
What the hell was that?
Abbiamo incontrato Maria Paola Orlandini, responsabile del progetto Art News per Rai Educational. Con noi ha parlato di comunicazione e linguaggi. Come nasce una trasmissione di arte e cultura?
Io credo che non esista un problema di comunicazione dell'arte contemporanea. È vero che esiste un'assenza dell'arte contemporanea nei media, soprattutto televisivi, oltre che radiofonici. Non parlo dei giornali perché poi insomma i giornali quotidiani rappresentano un caso a sé, rappresentano un caso che favorisce sicuramente un mercato, perché poi insomma io appartengo alla generazione che ha visto i maestri del colore. A parte quell'episodio, diciamo così, glorioso, in realtà non esiste nemmeno un'editoria che abbia una diffusione per l'arte contemporanea e per l'arte. Oggi i quotidiani invece hanno incrementato, come dire, una produzione legata però alla vendita del quotidiano, e quindi di per sé il quotidiano oggi spesso con 4 euro magari ti compri, no, il libro allegato di Piero Della Francesca. Il problema è che non si vendono i quotidiani, quindi i quotidiani si vendono poco, e quindi anche questa diffusione legata al quotidiano è sicuramente una diffusione parziale. Tornare alla televisione, io non credo che il problema sia la scarsa diffusione dell'arte contemporanea. Io credo che il problema sia ci sia un equivoco di fondo su che cosa si possa intendere per cultura e per arte in televisione. Spesso si considera che si parla di politica in televisione quando si parla di spazi di politica. Nelle tribune elettorali si parla di politica, e quindi lì vige, come dire, la legge della par condicio, soprattutto in periodo elettorale. L'equivoco è che si parli, diciamo, di cultura quando inizia lo spazio culturale. È la trasmissione che si occupa d'arte, è la trasmissione che si occupa di cultura. Quando, come dire, una sigla dà un'impronta, dà un marchio e definisce che quello è un programma di cultura. In genere la sigla e la musica, diciamo, hanno un tono un po', no, enfatico, perché arriva la cultura. Allora, io credo invece che la cultura e quindi l'arte, perché l'arte è anche, ha a che fare con il gusto, siano diffuse nella televisione, cioè che il programma di intrattenimento faccia cultura. Quindi questa definire, preoccuparsi del fatto che non esistano spazi per l'arte, in qualche modo fa sì che non ci si preoccupi abbastanza del fatto che tutto il resto della programmazione televisiva è una programmazione che non punta ad una crescita culturale. Che cosa intendo io per crescita culturale? Intendo un aspetto critico, intendo un aspetto di consapevolezza e quindi anche di distanza da quello che io sto vedendo. Ora, se il resto della programmazione televisiva è una programmazione che tende ad abbassare qualunque capacità critica, tende a non dare degli strumenti di indagine per far crescere, diciamo, una consapevolezza, è inutile che ci preoccupiamo tanto che non esista un programma di cultura. Perché poi la telecamera che fruga sotto le gonne delle ballerine di Striscia la Notizia, o che poi nello stesso spazio, diciamo, di Striscia la Notizia entra dentro una ASL, che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che il problema della ASL che non funziona è uguale a quello della ballerina che agita le piume. Quindi produce, diciamo, un abbassamento della coscienza critica generale, che poi fa sì che, come dire, che tutto questo ingenera una indifferenza, una sciatteria dell'anima, diciamo, che non produce aspetto critico. Allora la funzione della televisione, io credo, debba essere quella non di essere avere una funzione educativa, perché poi la televisione educativa non esiste, perché appunto in questo senso tutta la televisione è una televisione educativa. Esiste una televisione di qualità ed una televisione che non è di qualità. La televisione di qualità qual è? È quella che rispetta degli standard etici e qualitativi tecnici, diciamo. Cioè la televisione che dal punto di vista tecnico ed etico è una televisione che pone lo spettatore alla pari con chi la fa. Quindi stabilisce un rapporto paritario tra chi fa la televisione e chi la guarda. E questa è la enorme, grande difficoltà di fare comunicazione. Sicuramente c'è un problema di linguaggio. Il curatore di una mostra in genere, quando parla in televisione, parla agli altri curatori delle mostre, cioè è preoccupatissimo del fatto che i suoi colleghi, insomma, di far arrivare quello che lui sta raccontando ai suoi colleghi e non al pubblico televisivo. Quindi è molto preoccupato di usare, diciamo, un linguaggio scientificamente corretto, ed è molto meno preoccupato che quello che lui sta raccontando arrivi invece ad uno spettatore che insomma spesso non conosce i termini generali. Per l'arte contemporanea questo è ancora più difficile, anche perché esiste, io credo, un grande equivoco rispetto alla comunicazione dell'arte contemporanea. Cioè, siccome si dice che l'arte contemporanea esprime, no, questo è quello che dicono tutti, esprime il disagio del vivere, il disagio della quotidianità, esprime la mancanza di valori, di ideologie, il crollo, no, di certi riferimenti politici, ideologici, eccetera, allora per questo si rimanda, come dire, ad un'interpretazione individuale l'arte contemporanea, e quindi, come dire, si può dire tutto il contrario di tutto rispetto ad un'opera. Mentre invece il problema, secondo me, della comunicazione dell'arte contemporanea è applicare all'arte contemporanea alcuni dei codici che valgono anche per l'arte classica. Cioè il lavoro di un artista contemporaneo, come dire, nasce dall'ispirazione, dalla creatività, dalla fatica, dal lavoro, esattamente dal lavoro, voglio dire, anche materiale, perché per esempio chi lavora, no, lo scultore che lavora col marmo, col ferro, cioè fa anche un lavoro fisicamente complicato. E l'urgenza di raccontare di un artista contemporaneo è identica all'urgenza di raccontare di Raffaello. Esiste un filo rosso che lega tutta l'arte e che è quello che secondo me può ancora interessare soprattutto i giovani. E il filo rosso è quello della passione, cioè al di là del fatto di tutto quello che si racconta intorno all'arte contemporanea, cioè il fatto che uno, come un matto, si mette dentro ad una stanza e comincia a fondere il metallo, a lavorare il ferro, si carica, capito, le fascine che raccoglie nei boschi. Io sto parlando di artisti che noi abbiamo trattato in una rubrica di Art News che si chiama The Making of. Noi abbiamo raccontato la realizzazione di un'opera d'arte, e credetemi, è commovente vedere un artista, uno scultore, che comunque la mattina esce, va nei boschi, si raccoglie un sacco di fascine di legna, poi se le porta dentro al suo studio, comincia piano piano a toglierle, a capire qual è il pezzo di legno che gli serve di più, poi alla fine di questa operazione, che per noi naturalmente è concentrata nei 3 minuti di un servizio, ma che per lui sono stati 3 giorni, 4 giorni di lavoro, viene fuori una scultura fatta con il legno. Allora io credo che la televisione funziona quando propone modelli, tutta la comunicazione, perché anche a scuola, voglio dire, è così, cioè a scuola gli insegnanti funzionano quando propongono, quando sono essi stessi, come dire, un modello positivo, cioè ti propongono un modello vitale, no, di cultura, quando sono depressi, quando sono frustrati, non funzionano, e anche la materia che ti raccontano non va bene. Cioè non riesci ad appassionarti. Ti appassiona quando trovi una persona che per te può funzionare da modello. Chi meglio degli artisti, che al di là, voglio dire, di tutto quello che poi si dice delle storture del mercato, del fatto che poi gli artisti fanno 3.000 cose tutte uguali, ormai il mercato ha sempre influenzato la committenza. Una volta era committenza, certo, quando noi pensiamo a un committente come Scipione Borghese, uno dice Scipione Borghese, ma quello comunque era uno che aveva i soldi e chiamava gli artisti e gli faceva fare delle opere, esattamente come oggi accade per molta l'altra committenza. Farsi deviare solo dall'aspetto del mercato ci porta ad un discorso troppo pessimista, troppo deprimente. Io credo che invece si debba considerare il fatto che, e ce ne stanno tanti, e non è detto che debbano essere poi naturalmente quelli più famosi, anzi ce ne stanno tanti che lavorano insomma senza raggiungere delle quotazioni favolose, ma insomma che gli artisti lavorano per rispettare un'urgenza, hanno bisogno di dire qualche cosa, e credo che in una società che tende all'omologazione, nella quale molto spesso tutti dicono le stesse cose, riuscire a trovare qualcuno che racconti qualcosa di diverso e che abbia la necessità di dirlo agli altri funziona, va bene. L'arte funziona come la letteratura, come il cinema e come il teatro, cioè esistono diversi gradi di lettura e quindi un'opera d'arte, se è vista da 100 spettatori, avrà 100 interpretazioni diverse. Quindi io non credo che ci sia, come dire, la possibilità di godere in maniera immediata e semplificata di un'opera d'arte. Però quello che interessa è, come dire, a me interessa più il processo che l'esito finale. Se in qualche modo il processo che ti porta alla realizzazione di un'opera d'arte è un processo, come dire, corretto e l'urgenza di raccontare è visibile nell'opera che tu fai, io credo che questa poi arrivi anche. Certo non arriva al grande pubblico, ma non arriva al grande pubblico perché non è che non arriva l'arte contemporanea. Non arriva appunto tutta una serie di altri stimoli che sono mediati o che erano mediati da altre agenzie formative, no? Cioè la scuola è una scuola che deve darti degli strumenti critici, la famiglia deve essere una famiglia nella quale mediamente si leggono, che ne so, 20 libri l'anno. La parrocchia era un'agenzia formativa nella quale una serie di intuizioni, e magari c'era pure il circolo dove si andava, dove si vedevano i film e dopo si faceva il dibattito, cosa no che oggi nessuno farebbe più, anzi se parli di un dibattito di morettiana memoria tutti scappano. Allora la sezione del partito dava da leggere a qualcuno gli scritti di Marx, a qualcun altro, non so, gli scritti di Don Sturzo. Però allora, se non funzionano una serie di agenzie formative, è difficile dire che l'arte, che poi non arriva l'arte o che l'arte può, no, può essere, come dire, democraticamente fruita da tutti. Non sarà così. Io credo però che al di là dell'opera può funzionare una proposta di vite, una proposta di lavoro, una proposta di passione che sta dietro l'arte. Io credo che quella arrivi comunque. Allora, se non si interviene su questo, è inutile cercare spazi per l'arte. L'arte va disseminata, come dire, nella comunicazione quotidiana, va disseminata perfino, arrivo a dire, nell'elemento di abbigliamento della conduttrice o di un conduttore del telegiornale. Perché se la conduttrice del telegiornale mi sta raccontando dello tsunami o della carestia in Birmania e me lo racconta con un paio di orecchini Swarovski, sta smentendo quello che mi sta dicendo. Quindi io dico che l'estetica è talmente stretta all'etica che ci vuole, come dire, ci vuole un rispetto e un decoro, come dire, nella comunicazione, che è il rispetto e il decoro che in qualche modo funziona da modello per i cittadini. Il commento, uno dei commenti più divertenti, è resistere. che qualcuno ci manda. No, in genere ci dicono delle cose molto, molto, insomma, come dire, gratificanti per noi, però devo dire anche, sono molto gratificanti anche gli ascolti, perché noi siamo partiti 2 anni e mezzo fa, facevamo l'1%, andavamo alle 7 di mattina. poi il direttore ci ha spostato in un orario migliore, oggi facciamo puntate che superano il 9%, quindi siamo, diciamo, molto contenti di quello che stiamo facendo, anche perché noi abbiamo scelto un approccio piuttosto semplice all'arte, nel senso che noi abbiamo delle inviate, io sono in studio e, come dire, raccordo gli interventi delle inviate. Noi abbiamo quindi un modello di comunicazione che funziona in maniera abbastanza semplice, però c'è un filo rosso che lega tutta Art News. Noi puntiamo molto all'aspetto emotivo. Cioè, una volta Mariangela Melato, che io ho intervistato, mi ha raccontato una cosa, che Streller le aveva insegnato che lei sulla scena si doveva muovere legando delle emozioni a dei luoghi fisici, del palco. Cioè, se lei, come dire, cercava l'allegria, lei sapeva che quando raggiungeva una poltrona, lì c'era il luogo dell'allegria. Lei sapeva che quando raggiungeva l'angolo di un tavolo, lì c'era il luogo della commozione. Quindi lei aveva questo legare, diciamo, dei momenti emotivi. Voi pensate a una persona che tutte le sere deve recitare sul palco, no? Questo aiuta. Allora io penso che se noi raccontiamo un'opera d'arte legandola ad un'emozione, io quell'emozione non me la scordo più, il quadro lo vado a vedere al museo. Se io racconto il quadro è stato dipinto nel 1485, il cromatismo del quadro era un cromatismo che si rifaceva, io insomma ho sentito anche dire i colori parmigianineschi, cioè voglio dire, no, basta che voi vi leggete qualche catalogo, è una cosa che non si può sentire. Se invece io racconto l'emozione, come dire, il desiderio che c'è dietro a quell'opera d'arte, io quell'opera d'arte, poi oggi sono talmente tanti i mezzi, me la cerco su internet, mi compro un libro, vado a vederla al museo. Cioè la televisione non può essere esaustiva, la televisione ti dà delle sensazioni, ti deve dare delle curiosità, poi sta alla sensibilità, alla preparazione, ma questo vale per tutto, insomma, dei singoli andare poi sul posto. Per questo noi facciamo molto uso della musica. Io considero la musica molto più importante all'interno di Art News delle parole, perché se vedete Art News funziona proprio con queste botte emotive date dalla musica. E penso che collegare un servizio su Salvatore Rosa, collegare quel Salvatore Rosa al racconto appunto della magia, delle sue propensioni alchemiche, raccontarlo e far vedere che cosa c'è nei suoi quadri che di questo parla, forse è uno stimolo in più per andarlo a vedere. Poi Salvatore Rosa non fa niente se io non so quando è nato, l'importante è che a me ha comunicato delle cose, io poi quelle me le porto come uno zainetto, me le porto dietro nella mia vita. Nella struttura di Rai Education, di cui sono responsabile, lavorano 50-60 persone ormai, e molti di questi sono i registi. I registi per noi sono un elemento vitale, fondamentale. La prima raccomandazione, che anzi due raccomandazioni gli faccio. Una, mai camere sbollate, perché la telecamera, si chiama la telecamera sbollata, è quella che tu metti per storto, perché fai vedere, no? Cioè, ti do un punto di vista diverso. No, la realtà non ha bisogno, la realtà non è storta, la realtà è dritta. Allora, se vogliamo raccontare un artista, non c'è bisogno che di renderlo moderno e accattivante sbollando la camera, ci devono essere altri sistemi e questi dobbiamo trovare. La seconda cosa è: chi comincia una panoramica la finisca, perché in genere per la fretta di raccontare, no, si comincia una panoramica e poi si dissolve subito sull'altra immagine, perché ormai tutti siamo nevrotici e dobbiamo vedere immagini. L'arte ha bisogno ovviamente di tempi diversi, certo, ma non è nemmeno vero questo. Molto spesso l'arte contemporanea va raccontata con gli stessi criteri con cui va raccontata l'arte classica. Cioè non è detto che il quadro di Raffaello io lo devo vedere lento e l'arte contemporanea mi devo sbrigare. L'arte contemporanea, se io prendo Fontana o Burri, ma io ci voglio mettere il tempo che ci vuole, perché ce ne vuole per vederla, per capirla, per gustarla, esattamente come la deposizione di Raffaello. Io non credo che ci siano molti altri criteri se non quello di avvicinarsi all'opera, di scoprire soprattutto la materia di cui è fatta. Io sono una grande fautrice dei canali satellitari, cioè io penso veramente che i canali satellitari siano una grande cosa. Certo, c'è, voi lo sapete, insomma, una cosa che girava in internet di Corrado Guzzanti, no? Che diceva, no, la ricordate quella che diceva aborigeno, mai e te? No, nel senso che la moltiplicazione dei canali non è di per sé, diciamo, un elemento positivo, se quello che io, se il contenuto di questi canali è un contenuto appunto che non comunica niente, quindi io e l'aborigeno in mezzo secondo, ma che ci diciamo? Allora, la moltiplicazione dei canali dovrebbe seguire una differenziazione, dovrebbe essere contemporanea ad una differenziazione dei contenuti. C'è posto per tutto. Io credo che la televisione satellitare, proprio per sua vocazione, debba essere una televisione di nicchia, cioè specialistica. Allora, io so che voglio vedere i documentari con gli animali e quello sarebbe una grande cosa se finalmente non li vedessi più sulla televisione generalista, perché a me, per esempio, della vita sessuale delle tigri non mi interessa proprio niente, mai. Però se tutte migrassero, diciamo, queste cose su un canale satellitare sarei molto contenta. Però ci sono appassionati e quindi la stessa cosa per l'arte. Sicuramente, diciamo, sul canale satellitare c'è la possibilità di prendersi il tempo, perché io, quando poi vado su un canale satellitare e voglio vedermi appunto un'opera, un documentario su un artista contemporaneo e mi interessa quell'artista, sono disponibile a stare lì anche un'ora. Sicuramente quella cosa là non può andare su un canale, su una televisione generalista, perché la televisione generalista, anche negli spazi come i nostri di Rai Educational, che sono spazi che vengono assegnati dal consiglio di amministrazione trasversali su Rai 1, Rai 2, Rai 3, quindi sulla televisione generalista, sono spazi però condizionati, come dicevo, da quel flusso di comunicazione, quindi non è che uno, anche se ha mezz'ora di programma su Rai 2, può su Rai 2 fare un programma che farebbe sul satellite. Deve comunque tenere conto della politica di canale, se c'è. Se non c'è la politica di canale, deve tenere conto, come dire, di una mission che è quella della direzione di Rai Educational, e però anche conformarsi ad un format televisivo che quello richiede. Quindi io penso che sulla televisione, sui satelliti ci sia molto, molto più spazio. Penso che quel modello non sia assolutamente applicabile alla televisione generalista. Penso che la televisione generalista deve rispondere ad altre esigenze. Io una volta ho chiesto a Giovanni Minoli, che è il direttore di Rai Education, gli ho chiesto: ma io, insomma, per chi lavoro? Perché fare un programma d'arte, guardate, è una cosa che richiede molta riflessione, molto confronto, molte discussioni, cioè non è una roba che uno prende parte e la fa. Quindi io, come appunto dicevo, io per fortuna ho un direttore col quale posso parlare di questo. Gli ho detto: ma insomma, io per chi lavoro? Lavoro per quelli che mi somigliano o lavoro per quelli che sono diversi da me? E lui mi ha risposto: tu lavori per quelli uguali a te più uno, il che significa che io, quando faccio un programma, è al più uno che penso, perché viene, come dire, mi viene abbastanza semplice fare una scaletta di una trasmissione seguendo le mie intenzioni, no? Ma poi c'è sempre il più uno che spunta. E quel più uno non è che deve essere, come dire, solleticato nei suoi aspetti, no? Più, cioè non è che nel programma d'arte a un certo punto si apre uno spazio nel quale si fa vedere appunto il balletto con la velina, non è così. È che quel più uno deve trovare nel programma che faccio io uno stimolo, una curiosità, nel rispetto del linguaggio che adopera Art News, però è a lui che a un certo punto io devo pensare, perché se penso solo a fare un programma che mi piace per le persone che la pensano come me, inevitabilmente faccio un programma di nicchia. Invece la televisione, anche quella che non ha pubblicità come Rai Education, si deve confrontare con gli ascolti, perché quella è la sfida. Che ci vuole a fare un programma d'arte che prende il 2%? Lo sanno fare tutti, no? Perché lo sanno fare tutti, perché se tu prendi un critico d'arte, una persona che se ne occupa, un intellettuale, gli fai fare un programma d'arte, certo che è un programma d'arte con la A maiuscola, ma se lo vede il 2% di spettatori non vale niente in televisione. Perché deve essere visto, la televisione deve essere fatta per essere vista. Questo non significa che si debba, come dire, seguire gli umori di una maggioranza e fare la televisione solo per loro. Però ne devi tener conto, perché proprio quando fai un programma di qualità devi pensare che più gente lo vede, meglio è.
Radio Papesse è un progetto di Ilaria Gadens, Carola Haupt e Cristiano Maggi.